Olè, Radio Iperico 10:41, 6 marzo 2021. Adesso dovremo avere con noi in diretta telefonica Paolo Spillamen Ferrandi, giornalista, musicista, spillettaro e ora anche autore del libro Bologna continua dall'XM all'Appennino. Ci senti, Paolo?
Sì, vi sento. Ciao a tutti, ciao amici
Perfetto.
romagnoli e non.
Ciao, ti sentiamo benissimo. Ascolta, intanto ti ringraziamo appunto per essere qua con noi oggi in radio e per parlarci soprattutto del tuo libro che è uscito recentemente a dicembre, se non sbaglio, per la Calamaro Edizioni. E, se vuoi, prima facciamo anche un attimo di presentazione, ci vuoi raccontare un po' di te, di quello di cui ti occupi, del tuo soprannome, insomma, noi sappiamo a cosa è dovuto, però ecco, se lo vuoi raccontare anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Iperico.
Sì, il mio personaggio che si chiama Spillman è nato da una pura casualità. Io sono arrivato a Bologna come studente, ma l'essere studente a Bologna era un po' una scusa per andarmene via dalla mia zona, come fanno in tanti, per scappare dalla provincia e venire in città, poi a Bologna, no? La Bologna piena di vitalità, piena di politica. E avevo una macchinetta delle spille, quelle spille tonde classiche,
Che ci piacciono
con,
tanto.
esatto, che il movimento in tutte le sue varie sfaccettature utilizza tantissimo. E ho cominciato a farle, ho cominciato con una piccola bancarella in vari spazi liberi di Bologna, e questo ruolo di spillettaro di strada mi si è appiccicato addosso più di altri. Mi ha permesso anche di fare delle cose in libertà, diciamo, avere un po' di libertà, avendo un piccolo reddito anche da quello.
Molto interessante, sì.
E questa è una parte della storia, però prima la tua co-conduttrice ha chiesto di fare delle cronache distopiche dalla pandemia, e io sono qua in Appennino, guardo fuori, come credo facciate voi, questo cielo grigio, no? Dalla finestra
Oggi sì, esatto, decisamente.
sui monti che circondano Marzabotto, dove sono venuto a vivere dopo un po' di ricerca. Ed è una magra consolazione sentirsi leggermente meno addosso la pressione di questa situazione drammatica. È una magra consolazione, però un pochino di consolazione, cioè dire va bene, ok, va tutto a rotoli, però almeno ci sono dei boschi intorno dove poter sfogarsi un attimo, soprattutto con dei bimbi. Quindi la mia distopia è un po' questa.
Beh, diciamo che in questo caso ha giocato un ruolo fondamentale, immagino anche la tua scelta di trasferirti da quelle parti, ma partendo un attimo dal principio, siccome nel libro citi molto XM24, tra l'altro è anche proprio contenuto nel titolo, e il libro che è uscito, lo ricordiamo a chi sta ascoltando, proprio in pieno lockdown, infatti la data è del 25 aprile del 2020, ecco, mi pare, sì. Ecco, ci vuoi dire due parole o anche più, se vuoi, sulla tua esperienza ad XM24, che è uno spazio che noi abbiamo comunque frequentato, abbiamo anche fatto degli interventi radio ultimamente su queste tematiche, è uno spazio che è venuto a mancare e manca molto a tutti e tutte noi. Tu probabilmente l'avrai vissuto da dentro, ecco, se vuoi dirci qualcosa in più.
Certo, guarda, la mancanza dell'XM per noi bolognesi e non è una ferita aperta molto profonda. Io continuo a frequentare il mercatino biologico di via Gobetti, che è la diretta continuazione del mercatino biologico di Campi Aperti, che è nato primo in Italia, primo a Bologna, è nato all'XM24 nel 2003. E tutti quelli che frequentavano l'XM a vario titolo, anche solo come semplici frequentatori, continuano a venire al mercatino, che al momento è l'unico punto che potrebbe vagamente assomigliare a quello che era l'XM24. È il nostro ultimo presidio di una realtà che ha attraversato quasi 2 decenni della storia bolognese, e che manca tantissimo. L'XM24 è nella copertina del mio libro, che è una foto che ha scattato il bravissimo fotografo e amico Michele Lapini durante lo sgombero. In copertina c'è un uomo solo, vestito da mucca, con una bandiera nera in mano. Nella bandiera nera si legge I love XM24 e sullo sfondo c'è la torre dell'ex mercato ortofrutticolo di Bologna, e questa immagine qua è un po' l'esempio, un po' anche un po' una metafora di quella che è stata la battaglia dell'XM, cioè l'anarchico, il libertario, il libero pensatore, la persona che mette davanti il cuore e butta il cuore oltre l'ostacolo e cerca di vivere una vita che sia più densa, più viva, più vera, in libertà, da solo, con la sua bandiera in mano, contro un monolite di cemento che è la gentrificazione, che è la politica che non vuol sentire ragioni, che non guarda in faccia a nessuno. Ma nonostante tutto la nostra bandiera sventola, siamo anche senza un posto adesso, perché a Bologna i posti sono sempre di meno, i posti liberi.
Come in tutta Italia, d'altronde come in tutta Italia purtroppo, è un periodo al ribasso, infatti il nostro augurio è sempre di riuscire a riprendere in mano la situazione, di riuscire a riprendersi anche gli spazi, anche se i tempi sono decisamente sfavorevoli, ne prendiamo atto.
Sì, un'amica, una carissima amica che adesso abita a Mondeggi, bene comune, da un po' di anni, dice, lui e lei aveva questa visione fantapolitichese, diceva, sì, ma noi alla fine ci chiuderemo, ok, tutti dentro al forte prenestino di Roma, che sarà l'ultimo baluardo di resistenza, ed essendo una struttura fortificata con tanto di fossato e torrette di guardia, sarà l'ultimo nostro baluardo, ma spero di no, in realtà, però è una visione resistente abbastanza divertente.
Speriamo decisamente di no. Di no, in ogni caso c'è anche, ci sono persone che hanno anche il coraggio di occupare in questi tempi, è un atto assolutamente di coraggio che noi incitiamo, ecco, anche dalle nostre parti, continuamente. Vuoi parlarci invece della scelta appunto di spostarti in altre zone decisamente diverse appunto dal caos della città, dal tram tram, insomma, in cui anche i tempi e le relazioni sono un'altra cosa rispetto a quello che si può vivere in una grande città o in una metropoli in generale, ecco. Da cosa parte questa scelta, se la vuoi raccontare un pochino di più, anche quando parte?
Ma sì, la ricerca della natura e della vicinanza al selvatico è una cosa che secondo me tante persone della nostra area, ma non solo, sentono e quindi ricercano. Io ho fatto questa ricerca da subito, ancora da prima di venire a Bologna, quindi a Bologna sono arrivato nel 2003, ma già frequentavo ad esempio gli Elfi, che sono una realtà comunitaria dell'Alto Appennino, fatta di tanti villaggi, alcuni ancora in occupazione. E ho fatto questa ricerca che un po' spontaneamente, no? Senza avere quella grande ideologia dietro, però dicevo, boh, il pianeta che abitiamo è questo, le regole della natura sono regole a cui dovremmo sottostare anche noi, nonostante la nostra civiltà ipertecnologica ci abbia portati quasi tutti altrove. E avere una vicinanza a quelle regole lì, che sono molto più durature, secondo me è anche un po' pararsi il culo, cioè dire, va bene, il mondo va anche a rotoli, a me questo mondo ipertecnologico mi puzzava abbastanza di tragedia, cioè se non era una pandemia poteva essere una guerra, poteva essere una grande crisi economica, comunque le situazioni potenzialmente disastrose potevano essere tante, quindi spontaneamente ho detto, io sinceramente preferirei stare un pochino in disparte, infatti nella mia ricerca per caso ho trovato questo casolare dove ha sede una cooperativa agricola e vivo, abito, lavoro qua, ho una compagna, ho anche fatto due figlie, ma sono scelte personali e che però vedo che tantissime persone fanno. Già ai tempi, quando frequentavo le montagne, le varie realtà, anche varie altre comuni o situazioni comunque agricole, dove ho anche imparato a usare i cespugliatori, le motoseghe, a fare la raccolta delle olive, come scrivo nel libro, e varie altre raccolte. Sono stato anche in Romagna, a Casal Fiumanese, a fare la raccolta delle albicocche un anno.
Sì.
Sì. già allora c'erano tanti che venivano su, ma cioè, gli elfi hanno cominciato negli anni 70 con le prime occupazioni. Ma adesso posso dire, e lo vedo tutti i giorni, che il fenomeno è dilagante, cioè ogni giorno, ogni volta che scendo a Bologna a fare bancarella, mi suona il telefono, mi scrivono, ma ci sono case da te, qua intorno sono quasi tutte piene oramai. E i ragazzi vengono su qua, anche le case costano un po' meno, e il lavoro, certo, il lavoro forse si può fare da casa un lavoro se hai una buona connessione a internet, un lavoro intellettuale, ma qua ci si può anche sporcare le mani e imparare un lavoro anche faticoso, ma come fare la legna, come coltivare, come allevare, ci sono tante possibilità. Bisogna avere anche forse un po' il coraggio di ritornare alla terra, anche con il coraggio di fare della fatica che abbiamo forse un po' disimparato
Certo,
a
sicuramente
fare.
è una carta da giocare nella quale diverse persone, sempre più persone, si riconoscono, ecco, specie di sti tempi, come dicevi anche tu.
Sì, è una scelta assolutamente consigliata perché se fossimo tutti sparpagliati per le montagne, l'Appennino è praticamente vuoto. Cioè, Marzabotto è una cittadina ancora vicino a Bologna, ma se vai in Alto Appennino, Sambuca, Pistoiese, quelle zone lì, cioè, le case te le tirano dietro, c'è respiro, c'è possibilità di anche guardare il mondo da una prospettiva un po' più alta, avere un po' più una panoramica generale delle cose.
Questo sicuramente. Dopo, secondo la mia opinione personale, anche le persone che sento io, c'è anche da parte di qualcuno o qualcuna la volontà sì di viversi magari delle zone più isolate e tornare a quel tipo di vita lì, mantenendo comunque anche uno sporadico contatto con la realtà più, diciamo, metropolitana che frequentavano per portare magari avanti sempre lotte o cose di questo tipo, però sono scelte del tutto individuali e insomma ci sono anche tutte le varie sfumature, mezze misure o.
Sì, però guarda, ti dico una cosa importante, perché a volte potrebbe spaventare l'idea di dire esco dalla città, che comunque dove c'è un dinamismo molto grande, e vado però a impiccarmi in cima a una montagna in mezzo a dei vecchietti in un paese spopolato. Questo è una cosa che potrebbe spaventare. In realtà, piano piano, se la gente viene su, si comincia a fare rete. Si comincia a fare rete anche su in montagna. Io sto qua a Marzabotto dal 2006 e già c'era qualche piccola realtà. C'era Luigi su a Montesole con una casa aperta, con un grande via vai, c'erano delle situazioni, ma poche. Piano piano, venendo su negli anni, tante persone con figli, senza figli, con un sacco di idee per la testa, con un sacco di progetti, si è cominciato a fare rete. E quindi c'è un certo dinamismo a cui eravamo abituati in tessuto urbano, si ricrea anche qua,
Si
tant'è
viene a
che qua a
creare, sì,
Marzabotto
una
abbiamo
situazione
preso un
comunque
posto in
stimolante, ecco.
autogestione e abbiamo cominciato prima del primo lockdown a fare delle attività, a fare delle feste, a fare delle attività anche culturali e politiche in un piccolo circolino che abbiamo creato qua su a Marzabotto in autogestione. Quindi si rifà poi una rete, cioè ci si diverte anche su, te lo posso garantire.
Certo, magari si riescono a coinvolgere le persone anche locali in maniera più genuina, perché molte volte appunto nelle città è veramente un casino anche riuscire a portare i propri contenuti a, diciamo, al di fuori degli spazi dove la gente corre di fretta per andare a lavorare, eccetera, eccetera. Ecco, non sto neanche a dilungarmi su questi aspetti.
Sì, cioè i paesani, poi qualcuno, cioè anche una bella fetta di paesani con la mente un po' chiusa da paesani ci sono e ti guardano comunque male, e ti giudicano comunque male, ma uno poi se ne fotte, cioè,
Certo, sì, lo immaginiamo.
tranquillamente.
Diciamo che tutte queste cose che ci stai raccontando più o meno ce le immaginiamo per esperienze comunque raccontate dai tanti amici e amiche che hanno intrapreso una scelta simile anche qua dalle nostre parti, è bene dirlo.
Sì, ne conosco
Certo,
alcuni. Nicola
immagino.
Di Lugo, se lui mi sente, lo voglio
Ah,
salutare.
vedi, sempre spazio ai saluti. Ascolta, visto che stiamo dando anche appunto dei dettagli abbastanza personali, vuoi anche dirci come recuperare questo libro, questa testimonianza importante, visto che in questo periodo non sarà facile mettere in piedi grandi presentazioni in giro? Oddio, si fa tutto, perché si stanno facendo cose di questo tipo, però sicuramente sarebbe da miopi non vedere che è tutto più complicato in questi giorni, ecco. come si fa ad avere il libro? Per chi non è...
Allora, il libro innanzitutto è disponibile online sul sito di Calamaro Edizioni, c'è un form da compilare, vi arriva a casa in pochi giorni. Poi si trova in tutte le librerie di Bologna, soprattutto da Libreria Trame, e Modo Infoshock, Librerie Coop, Librerie Feltrinelli, ma è ordinabile, questa è anche una cosa che consiglio di fare per sostenere le librerie, è ordinabile in qualunque libreria del centro nord Italia e anche lì vi arriva nel giro di qualche giorno e quindi se lo ordinate in libreria è meglio, così fate lavorare anche una realtà magari locale, perché Calamaro Edizioni, pur essendo una piccola casa editrice indipendente, è molto figa perché ha addirittura una distribuzione ed è una realtà molto seria che i ragazzi di Calamaro Edizioni portano avanti con grande passione. Quindi li voglio ringraziare, Stefano, Riccardo e Carola che mi hanno dato anche questa possibilità di uscire con una cosa cartacea, perché in questo mondo ipertecnologico bisogna anche avere il coraggio di essere cartacei, analogici.
Assolutamente d'accordo, infatti tanti compagni e compagne la pensano esattamente come te e sono ancora, diciamo, alla lettera scritta a penna, eccetera, eccetera, al libro ovviamente, anziché i blog e quant'altro, ecco. E noi ti ringraziamo tantissimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa o comunque se vuoi spronare altre persone in qualche modo a intraprendere la tua stessa scelta in generale, insomma.
Guarda, io però voglio sempre, vorrei sottolineare una cosa, che io ho scritto un libro dove ho tirato dentro un po' delle storie che ho vissuto in tanti anni, storie incredibili, vissute da personaggi incredibili, però il libro vorrebbe essere un romanzo, cioè se, non è che dovete comprare il libro oppure prenderlo in prestito in una biblioteca per leggere la storia di Spillman, cioè io boh, la mia storia non è più straordinaria di altre, anzi, credo che ce ne siano altre molto migliori che magari non sono ancora state scritte. Quindi l'approccio con questo racconto qua è un approccio di, voglio dire, di voler leggere un romanzo. Poi quello che è vero e quello che è inventato della trama di questo romanzo lo so poi io e le persone che mi conoscono. È fiction, lo voglio dar via come fiction questa cosa qua. E poi dopo, se uno poi vuole essere ispirato dalle storie che ci sono nel libro per applicarle nella propria vita reale, bella lì, ne sarei felice. È una
Benvenga,
scelta
insomma.
consigliata.
Certo.
Dai.
Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo per questa testimonianza importante e come diciamo sempre a tutti e tutte le persone che intervengono in generale, speriamo di rivederci presto anche in strada o nel tuo caso in montagna, chissà. E
Chissà.
ti mandiamo un grande abbraccio da Radio Iperico.
A prestissimo e buona continuazione di questa distopia a tutti, nel migliore dei
Grazie.
modi possibili. Esatto.
Certo, e non chiudendosi troppo in casa, noi lo diciamo sempre, la radio non è una scusa per non stare là fuori, ecco, è un qualcosa in più. Un abbraccio, a presto, ciao
Certo. Ciao a
caro,
tutti,
ciao.
ciao ciao. Per quel che fai, ma questo vento ti travolge ancora, forse non sei cambiato mai. Ora puoi riconoscerla, quella rabbia che scoppiava ad ogni sguardo della gente su di te. Non potrai mai nasconderla, mai confonderla.
sognavi ancora libertà. Sotto quei palchi ai concerti, oi, com'è diversa ora la tua città. Non riconoscere la verità, cos'è? Ma nel tuo cuore lo stesso sangue, cosa è successo? Oi, ora puoi riconoscerla, quella rabbia che scoppiava ad ogni sguardo della gente su di te. Non potrai mai nasconderla, mai confonderla.
Pericolo!